La critica del valore è una corrente internazionale di critica sociale che ha avuto inizio alla fine degli anni Ottanta in Germania con la rivista Crisis e soprattutto con la sua figura principale Robert Kurz, che purtroppo è morto un anno e mezzo fa a 68 anni a causa di un errore medicale. Dunque Crisis ha cominciato una specie di ripresa anche del pensiero di Marx e di una critica rivoluzionaria della società, che però voleva soprattutto anche prendere atto del cambiamento storico grande in atto in quell'epoca e del fatto che anche una buona parte della critica sociale tradizionale, una buona parte del marxismo in un certo senso era diventato obsoleta insieme con i cambiamenti del capitalismo, e dunque soprattutto quelle critiche che essenzialmente mettono al centro la cattiva distribuzione dei frutti del capitalismo. Cioè dunque essenzialmente quello che si chiama anche la lotta di classe. Crisis ha voluto in qualche modo andare più a fondo e piuttosto che chiedersi come vengono distribuiti il valore, il denaro, la merce, anche chiedere che cosa sono appunto in qualche modo la valore e la merce. E dunque questo ha portato anche a riprendere alcuni spunti dell'opera di Marx, una parte che si trova soprattutto anche nel primo capitolo del Capitale, cioè la critica del feticismo della merce. Per dirlo in termini veramente brevissimi, praticamente viene fuori che Marx analizza queste quattro categorie, soprattutto il lavoro astratto che crea il valore della merce e che si rappresenta nel denaro. Queste sono le quattro categorie fondamentali che per Marx non sono delle cose evidenti che esistono in ogni società umana, ma sono una prima linea, una specificità della società capitalistica, e poi non hanno niente di positivo, di neutrale, ma sono delle categorie distruttive che soprattutto portano a una specie di subordinazione del contenuto concreto della produzione, dunque finalmente di tutta la vita umana, a delle categorie puramente vuote e formali come il valore creato dal lavoro astratto. Perché, per dirlo brevissimamente, il lavoro astratto significa non è un tipo diverso dagli altri lavori, ma significa di considerare ogni lavoro soltanto per il tempo che è durato, per l'energia umana speso, senza considerare il contenuto. Dunque un'ora passata a produrre delle bombe, un'ora passata a produrre dei giocattoli è sempre un'ora, e dunque quello che anima la produzione capitalistica, il plus valore, deriva soltanto dal valore speso, dunque dal tempo. Il contenuto è una questione secondaria nella società capitalistica, e questo è un meccanismo di base che esiste ancora prima che entrino in scena, diciamo, il capitalista e l'operaio che eseguono questa produzione. Questa è una specie di struttura di base che viene eseguita inconsciamente. Ecco perché Marx parla di feticismo della merce. Il feticismo della merce non è semplicemente l'adorazione esagerata delle merci, e non è neanche una semplice mistificazione, un velo che si stende sopra la realtà dello sfruttamento, come hanno voluto interpretarlo i marxisti tradizionali. Il feticismo della merce significa che in qualche modo noi siamo ancora dei selvaggi, tra virgolette, che hanno creato un sistema di cui si sentono poi prigionieri, un sistema automatizzato che è appunto quello del mercato, della produzione, dell'economia, e di fronte al quale noi ci troviamo come l'uomo nell'universo religioso, dunque in qualche modo una proiezione della propria forza di cui non si sa più che è la tua proiezione, ma che tu vivi come una realtà data. E dunque a partire da questo inizio appunto la critica del valore, dunque soprattutto dell'opera di Kurz, ha dunque analizzato prima appunto la società capitalista come una società che ad un livello più profondo anche della lotta di classe è costituito essenzialmente da questa doppia natura del lavoro: il lavoro concreto allo stesso tempo è astratto, dove l'astratto prevale sul concreto. Poi l'altro aspetto importante il fatto che Crisis e la critica del valore hanno analizzato che questo processo è un processo in crisi. Non è il capitalismo non è una società che potrebbe riprodursi all'infinito negli stessi termini finché non intervenga una soggettività esterna, come ha sempre creduto soprattutto la sinistra radicale. Cioè, il capitalismo non finirà semplicemente perché un giorno la gente si stufa e si rivolta. Il capitalismo porta anche una contraddizione interna, d'altronde fin dall'inizio, e anche là, per dirlo brevissimamente, che soltanto il lavoro vivo, il lavoro nell'atto della sua esecuzione, crea del valore, dunque del plus valore, dunque il profitto. E dunque, allo stesso tempo, la lotta per la competitività porta tutti i capitali in particolare a impiegare più tecnologie possibili, perché un operaio con delle tecnologie produce di più, dunque può essere venduto a di meno e si vince sulla concorrenza. Questo è un vantaggio a breve termine per il singolo capitale, ma a lungo andare mina tutto il sistema, perché più tecnologia si usa, meno lavoro vivo si usa, meno valore si produce. Questo processo, che ogni singola merce contiene meno tempo, richiede meno tempo, dunque contiene meno lavoro, meno valore, dunque anche meno plus valore, questo è stato contrastato per molto tempo, cioè almeno un secolo e mezzo, dall'aumento totale della massa di merci. Dunque 100 camicie fatte in 10 minuti ciascuno valgono alla fine più di una camicia artigianale fatta in un'ora. Però diciamo, si può dire che grosso modo a partire dagli anni 60-70 i progressi dell'automatizzazione, soprattutto dovuti all'informatizzazione, erano tali che questo meccanismo di compensazione non ha più funzionato, e da allora assistiamo in verità ad una diminuzione globale della massa di valore nel mondo. Questo non è una cosa che si può misurare direttamente in termini statistici, però se ne vedono gli effetti, e tra cui l'effetto è dunque una forte diminuzione della reale rentabilità del capitale, che viene compensato appunto con l'enorme aumento del capitale fittizio, della finanziarizzazione. Dunque, in questa lettura della crisi, la speculazione e la finanza non sono la causa della crisi del capitalismo e della miseria che avanza, ma ne sono piuttosto una conseguenza, anzi sono stati un modo per rinviare in qualche modo il re d'azione, per rinviare questa crisi. E però da qualche anno, come si vede, anche questo meccanismo di rinvio funziona sempre peggio. La questione è appunto, a questo punto, vogliamo comunque attaccarci alla superficie, dunque alle banche, agli interessi, al costo della politica, eccetera, e salvare in verità il capitalismo? Questo è quello che molti a sinistra fanno in verità, cioè piuttosto che un anticapitalismo, abbiamo spesso a che fare con un altercapitalismo che vuole tornare in qualche modo alle ricette keynesiane, alla piena occupazione, alla giustizia sociale, cose che non sono né possibili nella situazione attuale, né direi veramente desiderabile. Allo stesso tempo, la questione che si pone allora sarebbe piuttosto quella di uscire dalle basi stesse del capitalismo, cioè per quanto a noi il denaro, il lavoro, la merce e il denaro sono per noi delle cose evidenti, non possiamo neanche più immaginarci di vivere diversamente. Quasi tutti pensano che si può ridistribuire il denaro ma non abolirlo. Invece anche l'antropologia d'altronde ci insegna che la gran parte della società umana ha vissuto senza il denaro, senza la merce, senza il lavoro, senza il valore, almeno come lo intendiamo noi oggi. Dunque altre forme di vita sociale sono possibili.
O senza quella centralità, diciamo.
Sì, ma anche senza quella centralità, per esempio, la cosa non è più la stessa. E certo, per esempio, è sempre esistito in ogni società l'attività fisica e mentale, ma in la società precapitalistica il lavoro e la sua durata temporale non erano il meccanismo di mediazione della vita sociale, non decideva dal posto che i singoli occupano in una società. Ora, non si tratta certo di glorificare nessun tipo di società precapitalista che avevano generalmente altri tipi di feticismo, e non è neanche la caratteristica principale del capitalismo di essere una società ingiusta basata sullo sfruttamento e sulla oppressione. Le altre società non erano certo molto migliori, alcuni sì, molte altre no. Dunque, ma quello che è unico nel capitalismo è questa specie di dinamismo che nasce proprio, diciamo, da questo fatto che il valore deve aumentare e dunque deve man mano divorare il mondo. Questo si vede anche nella crisi ecologica. Dunque la società capitalistica non è una società che si può riprodurre tale e quale, ma è presa da una specie di furia che la spinge sempre più in avanti, avanti sulla stessa strada, e dunque a segare il ramo su cui sta seduto. È una società basata sul lavoro, ma che toglie man mano il lavoro a tutti a causa delle tecnologie, basato sul valore che è creato dal lavoro, ma il valore diminuisce. E una società allo stesso tempo che non, in qualche modo, che non può allo stesso tempo evitare di consumare sempre più risorse, perché deve produrre sempre più oggetti, visto che ogni oggetto rappresenta meno valore. Ecco perché la società capitalista non può mai essere verde o sostenibile o altro, ma entra in una contraddizione totale con le basi naturali della vita.
Ascolta Anselm, io provo, io ritengo che tu sia stato chiarissimo, però per un eccesso di zelo, diciamo, verso anche gli ascoltatori, e provo a fare una sintesi e poi riprendiamo alcuni punti secondo me fondamentali. Insomma, la critica del valore, la sua specificità, sta nel considerare che l'unico profitto si fa dallo sfruttamento, cioè dal lavoro vivo. Dal lavoro vivo si estrae profitto. Dall'incremento tecnologico nei mezzi di produzione, dovuto alla concorrenza tra le forze in campo, non si estrae profitto. Da qui una prima contraddizione, per produrre sempre più merci in maniera sempre più veloce, sofisticata, si fa sempre più a meno della forza lavoro, degli esseri umani, che nell'incedere, nel maturare del capitalismo, nell'incedere del capitale in questa dinamica del capitale, diventano semplicemente superflui. Allora cosa succede per venire all'oggi? In realtà è una roba della fine degli anni 70, tu cerchi di precisarlo sempre. Il ricorso alla finanziarizzazione, il ricorso al credito, il ricorso a a delle scommesse su un futuro però che si sta materializzando in maniera molto diversa da quello che queste scommesse avrebbero voluto, per cui un'immensa massa di capitale fittizio, di soldi che non ci sono, i future per intendersi, quella mentalità lì, per cui si va a scommettere su qualcosa che però è già entrato in crisi e già non può più mantenere le promesse. Da qui l'affermazione di Anselm del segare l'albero su cui si è seduti, di qua l'immensa crisi finanziaria, perché semplicemente la finanza era una specie di leva di emergenza del capitale, che era già in crisi di valorizzazione e aveva bisogno di qualcos'altro. Però se quel qualcos'altro non esiste, se quel qualcos'altro è una scommessa, in più se gli esseri umani in questa scommessa diventano superflui, ecco qui una contraddizione potente in cui oggi siamo incastrati. Da questi ragionamenti, per esempio, una teoria, diciamo, molto di moda è quella della decrescita, teoria a cui tu riconosci di avere colto molti aspetti importanti, però di avere anche dei limiti importanti. Se vuoi precisare il tuo rapporto con la decrescita, so che hai avuto anche una discussione vivace con Latouche.
Sì, più di una volta. Da un lato assistiamo a spesso un divario anche della questione che cosa significa dare delle risposte radicali alla crisi di oggi, perché da un lato abbiamo spesso a che fare con l'espressione di una specie di rabbia che sta più che altro nelle forme del procedere. Per esempio operai che sequestrano magari il loro padrone, o addirittura come in Corea del Sud lo buttano giù dal 10° piano. L'estrema sinistra applaude in questi casi, però dimentica spesso che questo tipo di rabbia spesso è messo al servizio, per esempio, di cose di per sé assolutamente conforme al sistema, come tipo avere un migliore salario o migliore condizione di lavoro, rivendicazioni giustissime che però di per sé non hanno assolutamente niente che vada veramente di emancipativo. E dall'altro lato abbiamo appunto dei movimenti come la decrescita hanno per me, secondo me, il merito di porsi effettivamente alla questione di un cambiamento di registro, di un cambiamento di civiltà, dove non si tratta semplicemente di distribuire più giustamente i frutti del capitalismo, ma di riconoscere che questi frutti sono già largamente dei frutti avvelenati e che spesso non ci servono a niente. Questo porta poi anche maggiormente a riconoscere anche quanto noi stessi siamo implicati in questo sistema, che il capitalismo non è un affare di una casta capitalista che impone le sue scelte ad una popolazione ricalcitrante che in qualche modo viverebbe secondo altri valori. Questo poteva essere vero nelle prime fasi del capitalismo, oggi dopo diverse generazioni in realtà siamo tutti fin dentro al collo. Ecco perché mi è sembrato anche così demenziale, pericoloso lo slogan "noi siamo il 99%", cioè che vuol dire? Cioè, 1% ha tutta la colpa e noi altri siamo puri, come se in qualche modo non partecipassimo tutti, chi più chi meno, anche ai stessi valori del capitalismo. Allora, movimenti per la decrescita almeno ammettono anche la necessità appunto di un cambiamento di civiltà che coinvolge anche i singoli. Il problema della decrescita è che questa cosa si presenta in termini spesso molto ingenui invece quanto alle possibili strategie, cioè là si punta molto sulla semplice buona volontà degli individui, addirittura delle amministrazioni, e appunto poco manca che anche i decrescenti si costituiscono in partito politico, che vanno appunto a farsi intendere nelle commissioni parlamentari e altro. Là invece c'è una grossa illusione che poi nelle proposte concrete si vede anche di più, perché da un lato ve lo puntano su delle cose assolutamente inessenziali, come per esempio cambiare i parametri per misurare la ricchezza, come se in qualche modo la crescita fosse soltanto dovuta ad una specie di errore di statistica. O in altri casi addirittura la cosa poi degenera appunto in pura vita alternativa, tipo farsi il pane in casa, eccetera. Beh, niente contro questo, ma chiaramente questo da solo è un po' poco. In verità quello che ci servirebbe oggi, e che forse non si vede ancora da nessuna parte, sarebbe una messa in discussione sia di tutto il modo di vita capitalistico, che allo stesso tempo non eviti però anche lo scontro, l'antagonismo necessario. Poi scontro, antagonismo non vuol dire necessariamente militanza nelle strade o altre cose, significa comunque allo stesso tempo anche un rigetto chiaro e completo dello Stato, delle sue istituzioni e del mercato. A parte chiaramente quel limite che è imposto dalla sopravvivenza quotidiana, è chiaro che è meglio avere lo sussidio disoccupati che non averlo, però appunto questo non può essere in nessun caso essere un vero obiettivo, questo è semplicemente una tappa tattica immediata. Però bisogna appunto anche riconoscere quanto il capitalismo è diventato appunto un modo di vita, cioè per esempio si potrebbe dire sì, ci sono sicuramente differenze anche oggi tra chi fa lo salariato sfruttato e chi invece è un piccolo padroncino che in verità spesso fa quasi lo stesso lavoro, solo sotto figura autonoma, ma penso a questa differenza sociale, questa famosa composizione di classe, come si diceva una volta, come conta veramente infinitamente di meno del fatto che probabilmente il padroncino e il suo salariato sono cresciuti dietro agli stessi videogiochi.
Sì, io intanto dico, non l'abbiamo detto, che abbiamo anche altri ospiti in studio, per cui insomma le domande sono aperte, non voglio che sia uno spazio così gestito da me, chiunque abbia domande qui in studio è benvenuto.
Ma allora intervengo, sono Raffaele, un saluto a chi ci ascolta. Anselm, sei stato molto chiaro nel delineare quello che inizia a essere percepito, magari in forme anche molto confuse dalla gente, cioè il fatto che sempre meno questo sistema ci dà vie di fuga. Ora, all'immediato, al di là delle reazioni alla crisi globale che abbiamo visto in questi anni, reazioni diciamo agli effetti di questa crisi, un fattore con cui fare i conti in qualche modo è che appunto in prima istanza questo senso di non aver vie di fuga può anche diventare rassegnazione, impotenza ovviamente, e però anche percezione, come dicevi tu, che qui siamo di fronte a una crisi quasi di civiltà, no? Se siamo effettivamente di fronte a una crisi di sistema. Ora qui il discorso si sposta sul piano dei soggetti, delle soggettività, del modo in cui si producono i soggetti. Una volta si diceva le forme di coscienza, no? E diciamo come ci immaginiamo e come iniziamo a leggere nei movimenti, nelle realtà che iniziano a resistere o comunque a reagire, no? Alla crisi, come leggiamo primi momenti di costruzione di qualcosa che può andare oltre il capitalismo, no? Senza saltare però su un fatto fondamentale. Che se è vero, come io credo, tu hai spiegato, hai illustrato bene, che il capitalismo ormai è la nostra vita, cioè ha permeato, ha ricoperto tutti gli spazi, no? E non solo quelli strettamente economici, del lavoro e così via. Ora, è anche, come dire, da un certo punto di vista, tra virgolette, normale in questa realtà, pensare che le prime reazioni alla crisi, a questo stato di cose, in qualche modo utilizzano il linguaggio stesso del sistema. Allora, tu citavi prima 1% contro il 99%, occupai e così via. Sono d'accordo in ultima istanza con la critica che facevi, però è anche vero che la gente a che cosa si dovrebbe attaccare in un primo momento di reazione? Cioè, se la finanza è un sistema di compensazione della crisi del valore e del lavoro astratto, se in qualche modo ha funzionato per 20-30 anni, vuol dire che è diventato qualcosa di che è reale. Non ha più senso distinguere finanza ed economia reale. La finanza stessa è reale, anche se in un modo differente rispetto alle vecchie forme di accumulazione e di valorizzazione. Allora, se la gente si scaglia contro la finanza, un discorso analogo si potrebbe fare sulla corruzione e così via, io mi chiedo e ti chiedo, è solo illusione, un punto di partenza che necessariamente va fuori strada, o può essere comunque, innanzitutto è qualcosa di determinato dal sistema totale del capitale e può essere a date condizioni qualche cosa che può innescare forme innanzitutto di reazione pratica e quindi anche di coscienza che spingono oltre. Allora il punto è questo, come leggere le reazioni, i movimenti che hanno iniziato a venire fuori, no? In questi primi 5 anni di crisi, come evitare in qualche modo un atteggiamento che rischia di essere in qualche modo astratto, un po' ideologico o addirittura pedagogico rispetto a chi ancora non ha capito che il problema è il sistema?
Prima linea, io comunque sì, non direi che il capitalismo ha totalmente in qualche modo colonizzato le nostre vite, perché altrimenti non staremmo qui. Cioè, è chiaro che appunto si è creata una specie di mentalità che comprende spesso tutte le classi sociali e che spesso aumenta anche quello che sta in comune tra i diversi attori sociali, una forma in comune che spesso conta più delle loro divergenze, per esempio di reddito. Però allo stesso tempo questa mentalità capitalista, cioè questo, allo stesso tempo non può mai essere totale, incontra comunque sempre, no, ogni persona un livello di resistenza anche più o meno grande, più o meno più conscio o inconscio, diciamo, perché è chiaro che il capitalismo, essendo anche una forma di vita senza contenuto, in qualche modo comunque si scontra anche con la nostra natura fisica, con i nostri bisogni emotivi e altro. E d'altronde, e questo rimane anche in qualche modo la principale speranza per ogni movimento di emancipazione, anche le grandi rivoluzioni della storia, o tentati, come il 68 a Parigi, non avevano tanto delle cause politiche, ma quanto il fatto che una serie di circostanze avessero fatto uscire improvvisamente anche il lato positivo, anche una specie di voglia di vivere delle persone, come d'altronde succede spesso anche nelle circostanze straordinarie. La questione è dunque quale è anche il potenziale di movimenti diretti contro, per esempio, solo strapotere delle banche e altro. Beh, qui è chiaro, diciamo, c'è una miseria che aumenta e questo crea un forte potenziale di scontento. Però vedo comunque due strade molto distinte. Una strada è proprio quella di dire ci sono i banchieri che si prendono tutti i soldi, bisogna appunto ridistribuire questi soldi nel corpo sociale. Appunto, da un lato è illusorio, perché si dimentica normalmente che tutti questi soldi che circolano non sono dei soldi in qualche modo fittizi, nel senso che non sono il risultato di una reale valorizzazione del lavoro vivo, dunque sono dei soldi a credito, sono crediti creati su altri crediti. Se d'altronde uno veramente li immergesse nella circolazione reale, come vogliono i keynesiani, si avrebbe per primo risultato un'inflazione gigantesca. E ugualmente sarebbe ancora più assurdo voler a tutti i costi creare dei posti di lavoro là dove non servono, in verità. Cioè, bisogna piuttosto prendere atto del fatto che il capitalismo stesso, e non i suoi avversari, che sta abolendo il lavoro e il denaro. Soltanto che non lo fa in un modo emancipativo, ma lo fa sotto forma di catastrofica, e appunto quello che viene fuori Esattamente quello che hai detto prima, e soprattutto la categoria del superfluo. Io con un po' di provocazione amo dire che oggi, almeno a livello globale, essere sfruttati diventa quasi un privilegio rispetto a essere semplicemente inutile dal punto di vista del capitalismo. Oggi sono molte di più le persone a scala mondiale che semplicemente non servono a niente e che dunque devono sopravvivere come possono. E appunto il bambino soldato in Africa o le persone che cercano sulle discariche, diciamo, tutto quello che possono riciclare, per esempio, sono delle figure tipiche di queste persone che devono, appunto, non hanno più nessuna funzione nell'ordine economico. Allora, mi sembra una strada falsa di dire, beh, diamo lavoro e soldi e magari una macchina, un cellulare a tutti loro. No, qui bisogna porsi l'altro problema, bisogna dire, in verità ce n'è abbastanza di tutto quello che serve per vivere. Bisogna accedere direttamente alle risorse, alle terre, alle fabbriche, là dove non sono nocive, agli atelier artigianali e altro. Dunque il movimento emancipatorio per me dovrebbe soprattutto chiedere prendere direttamente in regia delle parti consistenti dell'apparato produttivo, e là d'altronde l'antagonismo sarà inevitabile, perché là invece si scontrerà sì invece anche con la questione della proprietà privata. Però penso che anche questo tipo di lotte d'altronde non si svolgerà secondo le categorie classiche della lotta di classe, perché chi ha ancora un lavoro regolare in fabbrica sarà probabilmente meno interessato in queste pratiche, diciamo, invece di tanta gente che è ridotto sul lastrico indipendentemente dalle sue origini sociali. E dunque per me è la questione principale, in qualche modo, come fare fronte a quel crollo del capitalismo, che non è una profezia futura ma è qualcosa che in verità è già in atto, e come soprattutto fare che le risposte siano risposte in qualche modo emancipatorie e non risposte regressive, perché questo pericolo è altissimo. E si vede anche, per esempio, già in un paese come la Grecia, con quale facilità anche il malcontento della popolazione può anche prendere delle derive fasciste. E ecco perché anche la teoria sociale non ha il compito semplicemente di correre dietro ai movimenti sociali che esistono e dargli ragione, ma anche di in qualche modo di fare anche un esame severo, eventualmente anche di dire tutto quello che assolutamente non va, per esempio che le critiche personali puramente moralistiche, personalizzanti, tipo tutto è colpa dei banchieri, in verità diventa un modo indiretto per salvare il sistema. Allo stesso tempo penso spesso sono più promettenti anche quelle lotte che sono radicate in un contesto concreto e che pongono effettivamente non soltanto una questione di una distribuzione, ma anche di una specie di, diciamo, di qualità della vita. Ecco perché la lotta in Val di Susa mi sembra molto importante, come l'opposizione all'aeroporto in Francia, a Notre Dame de Londres, come le lotte nei Paesi Baschi contro la TAV, eccetera. Perché io penso non sono solo lotte ecologiche, ma là, almeno parzialmente, nei momenti migliori, c'è una lotta contro tutto un modo di vita, quello che comporta anche il culto della velocità, contro appunto il culto del successo e dell'efficienza. E soprattutto poi nei momenti migliori mi sembra che queste lotte, cioè, appunto, si crea una vera saldatura anche tra la cosiddetta gente normale, locale, e magari persone che vengono con più una coscienza politica già modellata su altre esperienze.
Sì, proprio su questo punto, Anselm, sul il brutto o il buono dei movimenti, delle soggettività, come Raffaele le chiamava. Intanto che anche certi discorsi avanzati, come dici tu, in Val Susa in particolare, o in altre lotte, come dire, non sono un contenuto già dato, sono un prodotto di una lotta, sono un prodotto anche lì si partiva in realtà da parole d'ordine piuttosto arretrate, abbastanza arretrate, no? E chi può negare che alla radice della Val Susa ci fosse un po' di sindrome NIMBY, un po' di egoismo localista, un po' di queste dinamiche qua? È impensabile negarlo. In realtà, e poi nella lotta,
nel processo
che sono avanzate queste istanze, e questo sul lato, diciamo, poi della loro possibilità di portare cose positive. E ancora invece sull'altro aspetto, cioè quello che tu spesso denunci, a mio avviso ha ragione, di certe affinità oggi soprattutto che una certa crisi finanziaria fa spesso pensare agli anni 30 tedeschi, no? È inevitabile questa crisi dell'economia reale, i finanzieri, i banchieri che si vogliono impossessare del lavoro vivo e dell'economia reale. Queste robe qua le abbiamo già sentite nella storia, sono state foriere di brutte ideologie. Però non ti sembra che poi la discriminante non sia solo in un contesto astratto, no? Spesso quando non si sa cosa dire si dice vabbè, ma era un altro contesto, oggi siamo in un contesto diverso. Io penso che oggi la discriminante poi siano anche un certo livello di coscienza, ma poi molto materiale, nel senso allora non pesò molto anche una certa fiducia nella scienza, una certa fiducia nella guerra, negli eserciti, che comunque oggi sono molto più rarefatte, molto assenti dai discorsi anche espliciti. Questa non è già una differenza fondamentale, cioè non basta che in una maniera un po' generalizzante, un po' goffa, un po' ingenua, si prendano a prestito tematiche che purtroppo furono anche del nazionalsocialismo per dire attenzione al pericolo di destra. Ci vanno poi dinamiche materiali ben più sostanziose.
Ma invece invece per certi versi è frustrante di vedere quanto queste situazioni tornano e quanto effettivamente i movimenti anticapitalisti di oggi rischiano di prendere la strada di quelli del passato. Appunto, anche il nazismo e movimenti simili si presentarono sotto come una forma di anticapitalismo basato soprattutto sull'opposizione tra il capitale che crea e il capitale rapinatore. Questo è uno dei slogan, tipici del nazismo. L'idea che l'onesto lavoratore ariano crea i valori, mentre invece diciamo, il rapace banchiero ebreo diciamo, è il parassito che li ruba. E per questo tipo di ideologia invece si vede non appena si gratta un po', è tornato anche alla superficie con Occupy Wall Street, con i forconi e altro. C'è un antisemitismo sempre pronto a far ritorno, normalmente in termini meno espliciti, ma già l'idea stessa che il capitalismo sia essenzialmente un affare di una cerchia circoscritta di persone che agiscono come una cospirazione e appunto porta inevitabilmente in qualche modo diciamo, a voler a salvare le basi del sistema, cioè il lavoro che crea il valore e si rappresenta nel denaro onesto tra virgolette, e di attribuire in qualche modo attribuire poi tutte le colpe semplicemente appunto a dei parassiti che rubano agli altri. Altrimenti non si potrebbe appunto pensare che noi siamo il 99% buoni e onesti e l'1% ci opprime. Invece è piuttosto sorprendente vedere appunto con quale facilità questi schemi ritornano e dimostra appunto anche là che c'è una specie di coazione a ripetere non solo del capitalismo stesso ma anche nelle reazioni.
E invece rispetto al processo, cioè al fatto che anche da parole d'ordine arretrate nella lotta e nel processo possano emergere poi aspetti realmente contro il modello di sviluppo.
Bah, questa è l'eterna idea che bisogna cavalcare la tigre, che spesso, vabbè, mi ricorda anche uno dei capi della socialdemocrazia tedesca, August Bebe, che già ebbe la cattiva idea di dire che del primo antisemitismo di inizio fine 800, che questo era semplicemente il socialismo dei cretini, cioè in qualche modo era qualcosa che si sarebbe potuto recuperare in un'ottica socialista. Io penso no, cioè la teoria ha proprio anche questo tra virgolette privilegio appunto di non dover lanciare necessariamente degli slogan, delle parole d'ordine, ma di poter prendere anche un attimo di distanza che è necessaria, proprio per l'agire è necessaria quella distanza di dire che cosa può andare bene e che cosa non può andare bene.
Un ruolo attivo della teoria il ruolo attivo della teoria sta proprio anche in questo prendere distanza.
Sì, ma poi in verità non esiste una differenza tra teoria e prassi, perché ogni sempre. Agire, anche il più fisico, passa sempre prima per la testa. In qualche modo abbiamo sempre riflettuto anche senza accorgerci, e dunque la questione che cosa abbiamo nella testa è una questione immediatamente pratica. E anzi si potrebbe dire, in verità si è visto più volte con quale facilità anche un sistema di oggi può essere messo in crisi, cioè anche una cosa come i forconi, se questa cosa andava avanti a livello nazionale per 10 giorni il sistema era crollato. La questione è appunto perché o questa cosa o non succede o se succede prendo spesso delle zone sbagliate. E qui, dunque, beh, non dico certo che la riflessione critica ha il potere di influenzare tutte le teste, ma almeno bisogna fare questo lavoro di capire dove stiamo andando, che sta succedendo, che cosa converrebbe fare. E anche appunto la riflessione critica, penso anche il dovere in qualche modo di non correre dietro ad ogni cosa che sembra un'opposizione, ma che spesso può in verità essere esattamente il contrario.
Scusate un attimo, è che dobbiamo passare i microfoni.
Anselm, volevo provare a spostare il discorso un pochino sulla prospettiva, no? Tu giustamente hai detto che questo sistema, la crisi di questo sistema rende la gente sempre più superflua, o meglio, rende sempre più gente, sempre più persone superflua ai bisogni stessi di valorizzazione del capitale, quindi allo stesso sfruttamento, per cui con un'espressione azzeccata e al tempo stesso drammatica, dici il lavoratore cerca, insegue il lavoro, no? E in un certo senso noi abbiamo visto in questi anni lavoratori che inseguivano un bravo manager e via discorrendo, si sente fortunata ad averlo. Ora, il problema è come possiamo pensare in prospettiva, in una prospettiva neanche troppo distante, no? Perché se effettivamente il capitalismo ha questa crisi profonda, come tu dicevi, no? per salti, no? Con precipitazioni a volte anche improvvise, come è stato un po' anche, no? La nostra esperienza qui a Torino con i cosiddetti forconi, vediamo appunto crearsi situazioni poco tempo prima inimmaginabili, ecco. Allora, come pensiamo in qualche modo, se lo pensiamo, se pensiamo che sia possibile, diciamo, una ricomposizione tra chi il lavoro ce l'ha e se lo tiene stretto e però subisce a livello sociale tutti i danni, insomma, di questa crisi, di questo sistema, e chi viene reso superfluo? Cioè, su quale terreno noi possiamo immaginare e auscultare appunto i movimenti in questa direzione qui, su quale terreno si può pensare una ricomposizione che effettivamente darebbe la forza, diciamo una forza effettivamente anticapitalistica, e lì anche permettere alla teoria di agire in qualche modo, come si diceva una volta, tra le masse. Questo terreno, evidentemente, per come si è sviluppato il capitale, ma come si è sviluppato anche il vecchio movimento operaio, difficilmente sarà il lavoro come lo intendevamo prima, la difesa del lavoro o una società basata e via discorrendo. Allora, che cosa ci immaginiamo? Qual è questo terreno possibile di ricomposizione?
Ma io direi che oggi chi non ha un lavoro generalmente è abbastanza infelice per questo motivo, e chi ha un lavoro normalmente ugualmente infelice, perché nella quasi totalità dei casi si tratta di lavori senza senso che si svolgono in condizioni sempre peggiori. Dunque, almeno oggettivamente c'è un interesse per tutti di uscire dalla società del lavoro. Ricordiamoci poi anche un fatto che è talmente evidente che non si nomina quasi mai: non esiste una crisi della produttività, anzi si produce in verità ben troppo, cioè in verità non manca niente in questo mondo, si butta nel mare anche le eccedenze agricole, gran parte della produzione non serve a niente. In verità quello che è in crisi è semplicemente questa specie di mediazione che è il lavoro astratto, cioè che le cose non sono considerate per la vera utilità, ma semplicemente per la quantità di lavoro che rappresentano, ne rappresentano sempre di meno. Dunque quello che in qualche modo di cui bisogna liberarsi è questa specie di imbuto che è sempre più stretto, per cui passano sempre meno persone. Spero che si diffonderanno delle esperienze di gestione diretta della produzione, che appunto dove non significa rinunciare al lavoro nel senso di attività, ma che non passano più per una mediazione di mercato. Penso qualche inizio di questo si è avuto per esempio dopo la crisi argentina. Certo, io dubito che questa cosa possa essere fatta solo sul modello di piccole isole, di comunità in campagna, altre che normalmente non resistono alla pressione né esterna né interna. Però,
anzi, spesso sono rese possibili da qualche sopravvivenza, sì, del capitale, della riproduzione, sì, del capitale.
Sì. Però penso più avanza la crisi, più persone si ritrovano nelle incapacità di assicurare la propria riproduzione con i modi capitalistici tradizionali, cioè lavoro e denaro, e più si aprirà in qualche modo un conflitto, cioè ci sarà chi tenterà un accesso diretto ai mezzi di soddisfazione dei bisogni, E c'è anche chi, chiaramente, chi invece difenderà, se necessario, armi in pugno, invece questi resti della produzione del valore. Io penso che il conflitto sociale essenziale sarà quello in futuro, e che d'altronde sarà non dipenderà solo dal ruolo sociale che uno svolge, ma altri fattori anche di psicologia individuale, di radicamento o no in certe comunità svolgeranno un ruolo. D'altronde spesso si accusa la critica del valore di essere determinista, di non lasciare spazio ad un agire politico. Io direi effettivamente è determinista, nel virgolette, che effettivamente non crediamo che ci possa essere un'uscita dalla crisi in termini capitalistici. Questa crisi continuerà, forse continua a sussulti con momenti di ripiego, ma grosso modo, per esempio, l'esaurimento della società del lavoro è una tendenza da vari decenni che non si invertirà più. Ma le reazioni delle persone, quelle non sono predeterminate. Questo dipende da una molteplicità di fattori che c'è anche una buona dose di responsabilità individuale. Allo stesso tempo non bisogna, penso, neanche diffondere un facile ottimismo, cioè questa vecchia idea che più c'è la crisi più la salvezza è vicina viene totalmente smentita la realtà oggi. È ben possibile che le reazioni barbare prevalgono, è quello che è successo in molti paesi. Anche la causa di conflitti come quello che ci sono stati in Jugoslavia, nel Caucaso, eccetera, non sono essenzialmente come ci volevano far credere in media, dei conflitti tra popoli che si odiano da sempre, tra religioni, ma essenzialmente una lotta dove si tratta essenzialmente di rubare il televisore del vicino e di andarlo a rivendere al mercato nero. Questo appunto rimane sempre una possibilità, e tutta appunto tutto l'enorme pianeta appunto di attività criminale e va spesso in questo senso. Appunto l'alternativa è chiaramente la creazione di appunto di forme di cooperative che senza rispettare la proprietà privata cercano anche in grande stile di riprendere la produzione, ma questo sarà appunto una lotta anche impari, e penso che il ruolo anche di una teoria critica è anche di preparare a questa lotta e anche di cercare appunto di in qualche modo di contribuire a delle scelte emancipative e non barbare. Appunto qui abbiamo comunque, penso, un cambiamento storico. Per molto tempo il compito del rivoluzionario era di far in qualche modo crollare il sistema, perché si pensava una volta crollato il sistema arriverà automaticamente il comunismo, l'anarchia, okay. E oggi abbiamo una situazione in realtà invertita: il sistema ci ha pensato lui stesso in qualche modo a affondarsi gradualmente, ma il rischio è che dopo non ci sarà più nient'altro.
Il problema, insomma, è come ricostruire poi un nuovo sistema totalmente post-capitalista.
Sì, e a cominciare dalle proprie teste, anche perché non c'è più una dicotomia.